pre-sigla. Dagli studi di Umbria Radio in Blu siamo quasi pronti per presentarvi in Umbria, naturalmente, il programma che cammina con te. Sigla, istruzioni per l'uso del nostro patrimonio verde, dei suoi sentieri e del nostro tempo libero. In Umbria, naturalmente. In compagnia di Nicoletta Giulietti, perché noi l'Umbria la raccontiamo per radio. Lo sapete che siamo di nuovo in cammino sulle strade dell'Umbria? Lo facciamo radiofonicamente parlando insieme a Nicoletta Giulietti, che è la voce che vi sta accompagnando in questa nuova puntata di In Umbria Naturalmente, appuntamento settimanale su Umbria Radio in Blu per scoprire e riscoprire ciò che si può fare, gustare, ricordare e sognare nel cuore verde d'Italia. Oggi voglio iniziare con la musica, collante privilegiato di tutte le nostre storie, e per farlo mi affido ancora una volta ai grandi successi, quelli che in ogni caso sono rimasti nella vostra e nella nostra memoria e spesso sanno ancora trasportarci nel tempo e farci rivivere emozioni che pensavamo perdute. Seguitemi, e anche oggi il sipario si alzi sull'Umbria, lo spettacolo naturale a cielo aperto disponibile H24 ed in tutte le stagioni. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads there, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on, make the best what you've left to me, left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Needs the spring, you know I need you, I need you. And every day I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me, about me, about me. I need you like the flower needs the rain, you know I need you. Yes, I'll start it all again, you know I need you. I need you, I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. Yes, I'll start it all again, you know. In Umbria, per gustare, il punto sulla enogastronomia della nostra regione. Nella scaletta di questo programma su Umbria Radio non manca mai l'occasione di abbinare una visita ad un luogo che possa soddisfare anche il palato, e anche oggi abbiamo l'opportunità di collegarci con Martino Tosti e ricevere informazioni che mettano sotto i riflettori, si fa per dire, un prodotto che gode di una fama accreditata oltre i confini regionali, il Rosso di Montefalco, splendido borgo che oltre all'arte, al paesaggio e alla storia, ci sa avvolgere con le sue fragranze di origine controllata.
Ciao Nicoletta, continua il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e regionali. Oggi vi porto alla scoperta di una, veramente, delle eccellenze più note, che ci rende noti quasi in tutto il mondo, il Montefalco Sagrantino d'OCG, il dolce nettare delle colline. Lo sappiamo, il Montefalco Sagrantino è il vino che maggiormente rappresenta l'Umbria dell'enologia. È uno dei due vini che in regione ha ottenuto il marchio europeo DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, assolutamente sinonimo di garanzia circa l'origine e la qualità del prodotto vinicolo. La storia del Montefalco Sagrantino passa inevitabilmente attraverso la storia delle popolazioni greche che hanno importato nelle regioni del centro Italia la pratica e la cultura del vino, trasmettendo le tradizioni alle popolazioni etrusche e romane. È solito sostenere che furono proprio i frati appartenenti all'ordine Umbro di San Francesco a riportare dall'Asia Minore, dove spesso si recavano per l'evangelizzazione, quello che poi fu il vitigno del vino sagrantino. Nel XVI secolo si ha una fonte chiara che ne testimonia la presenza nel territorio. Un documento di Montefalco riporta un ordine fatto di mosto e di uva sagrantina. Non è un caso se nel 1962 il cardinale Boncompagni, un legato di Perugia, inserisce un'ordinanza nello statuto comunale perugino in cui sanziona fino all'uso della forca chiunque fosse stato colto nell'atto di tagliare una vite di sagrantino. Ciò ci fa capire l'importanza non solo enogastronomica, ma soprattutto economica di questo vino. Infatti nel 1972 la città di Montefalco viene definitivamente riconosciuta un'eccellenza vinicola dell'Umbria ed intensifica la produzione di Sagrantino, che il 30 ottobre 1979 ottiene il riconoscimento DOC ed il 5 novembre 1992 quella del marchio DOCG. Le zone di produzione del Sagrantino ovviamente riguardano principalmente il comune di Montefalco e parte dei comuni di Bevagna, Guadocattaneo, Giano dell'Umbria in provincia di Perugia. Il Montefalco Sagrantino d'OCG può essere prodotto sia come vino secco che come vino dolce, in questo caso prende il nome di passito. In entrambe le due tipologie deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 37 mesi, a decorrere dal 1 dicembre dell'anno di produzione delle uve, le quali nella tipologia secco, almeno per 12 mesi, devono essere invecchiate in botti di rovere di qualsiasi dimensione. Ovviamente poi il vino, sia secco che passito, deve poi essere affinato in bottiglia per 4 mesi. Al termine della lavorazione si avrà un Montefalco Sagrantino secco di un colore rosso rubino, di intensi profumi di frutti neri che si aprono su sensazioni di tabacco e erbe officinali. In bocca offrirà le medesime sensazioni scoperte all'olfatto, quindi un sapore tannico con un finale fruttato. Il passito invece, di un colore rubino carico, al naso offrirà note fruttate di ciliegia ed in bocca si potrà sentire la freschezza ed i tannini in un sapore dolce. Il Montefalco Sagrantino secco si sposa bene in cucina con arrosti di carne rosse, cacciagioni, formaggi stagionati, mentre il passito è un classico vino da meditazione, da provare in solitudine o magari vicino ad un camino caldo in compagnia di amici, oppure accompagnato dalla pasticceria secca o dalle crostate tipiche di Perugia e dell'Umbria. Anche oggi abbiamo raccontato un'altra eccellenza regionale, il Montefalco Sagrantino d'OCG, che ci rende famosi in tutto il mondo per la nostra attenzione all'enologia. Grazie Nicoletta, il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione Umbria continua chiaramente nelle prossime puntate, ma oggi si ferma qui. Da Martino Tosti a te la linea.
Mai cambiare idea sulle cose. finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
avete un camper? No? Non vi preoccupate, perché il giro che stiamo pensando per voi, forti delle preziose informazioni di Umbria Tourism, il portale turistico ufficiale della Regione Umbria, si può avvalere anche di un qualunque altro mezzo a motore e ci porterà per tappe a scoprire alcune delle bellissime città dell'Umbria, semplicemente rimanendo insieme a Nicoletta Giulietti sintonizzati sulle frequenze di Umbria Radio, oppure avvalendovi della modalità in streaming disponibile sul sito www.umbriaradio.it. In Umbria per fare esperienze, per vivere il territorio. Questo itinerario ci porterà alla scoperta di alcune delle più famose città umbre. È un viaggio pensato per viaggiare in camper, ma adatto a tutti coloro che vogliono vivere a pieno la storia e la cultura del cuore verde d'Italia. Partiamo da Città di Castello, la città più importante dell'alta valle del Tevere, dove i canoni artistici del 400 e del 900 sembrano trovare un connubio naturale. Com'è possibile? Visitate la cattedrale dei Santi Florido e Amanzio, i ricchi palazzi rinascimentali, le opere contemporanee di Alberto Burri ospitate a Palazzo Albizzini e gli ex essiccatoi del tabacco, per trovare la risposta a questa domanda. E poi troviamo Gubbio. Gubbio è una delle città più antiche dell'Umbria, ma raggiunse il suo massimo splendore tra il XIII e il XIV secolo, e la sua fama popolare nazionale è dovuta alla serie televisiva Don Matteo. Visitate anche la cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, il Palazzo dei Priori e il Palazzo del Capitano del Popolo, e terminate con una bellissima vista dalla scenografica Piazza Grande. Un consiglio per vivere la città in tutta la sua bellezza? Recatevi a Gubbio il 15 maggio, giorno della famosa Corsa dei Ceri. Il viaggio continua con il capoluogo umbro. Prendetevi tutto il tempo necessario per scoprire i tesori del suo centro storico, da Piazza 4 Novembre, su cui si affacciano la Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e il Palazzo dei Priori, alla Galleria Nazionale dell'Umbria con i capolavori di Pietro della Francesca, Pinturicchio, Perugino, all'Arco Etrusco, la terrazza dei Giardini Carducci costruita sui bastioni della Rocca Paolina con la sua splendida vista sulla vallata e sul Monte Subasio è il punto di osservazione ideale per avere un'anticipazione della prossima tappa. Assisi, che è famosa in tutto il mondo per aver dato i natali a San Francesco e a Santa Chiara e per il messaggio di pace da loro tramandato. Il centro storico è patrimonio dell'umanità dal 2000. Inutile dire che la maggior parte dei monumenti della città sono strettamente legati ai due santi, a cominciare dalla Basilica di Santa Chiara, la Basilica di San Francesco, il Bosco di San Francesco fino all'eremo delle carceri. Questo legame non include la Rocca Maggiore e soprattutto il Tempio di Minerva, che con il suo stile classico spicca tra gli edifici della città. Scendendo dal Monte Subasio, non dimenticate di fermarvi a valle, a Santa Maria degli Angeli, per visitare la basilica dove è custodita la Porziuncola, la chiesa che vide la nascita della prima comunità francescana. Ed ora percorriamo la superstrada in direzione di Foligno. Nel territorio di Foligno sono presenti parcheggi e campeggi che possiamo utilizzare come quartier generale per la nostra visita alla città e ai vicini paesi di Bevagna e Montefalco. Foligno, il centro del mondo, come dicono i suoi abitanti, città natale di Santa Angela da Foligno, è anche una città dalla forte vocazione spirituale. Il Duomo di San Feliciano, le altre numerose chiese del paese e le pregevoli opere che le adornano ne sono la prova. Altrettanto forte è il legame con la storia. Degni di nota, in particolare, sono Piazza della Repubblica e i palazzi che vi si affacciano, come Palazzo Trinci, ma soprattutto è la Giostra della Quintana, la rievocazione storica più sentita dalla regione. E a proposito di rievocazioni, uno degli eventi più caratteristici e conosciuti è il mercato delle gaite di Bevagna, che ogni anno a fine giugno permette alla cittadina di fare un deciso salto indietro nel tempo fino al Medioevo, tra usanze rigorosamente d'epoca, gusti e mestieri. E poi alla tappa numero 7 troviamo Montefalco, a pochi minuti da Bevagna, è uno dei borghi più belli d'Italia. Tra i suoi vicoli troverete chiese e palazzi di grande pregio, ma la sua attrattiva notevole è sicuramente il complesso museale di San Francesco, che conserva affreschi del Perugino. Non si può lasciare questo borgo senza aver assaggiato i suoi vini rossi DOC e DOCG, Sagrantino e Rosso di Montefalco, che lo hanno reso famoso in Italia, di cui sentiremo la storia grazie al nostro inviato speciale nella prossima rubrica In Umbria per gustare, Martino Tosti. E siamo alla tappa numero 8. Lo Spoletino, terminata infatti la visita nella Folignate, imboccate la superstrada e raggiungete Spoleto, la città del Festival dei Due Mondi. Il principale monumento della città è il Duomo, la cui costruzione è 200 e tradita dal mosaico bizantino della facciata, ma molto interessanti sono anche gli altri edifici sacri come la chiesa di San Paolo Intervineas e la chiesa di San Pietro, da dove si gode un ampio panorama che abbraccia tutto Spoleto fino al poderoso Ponte delle Torri che collega la rocca albornoziana al monte che sovrasta la città e la sempreverde Lecceta del Bosco Sacro di Monteluco. Penultima tappa, Cascia. Siamo abituati a pianure e dolci colline? Bene, ora cambieremo registro. Le ultime tappe del viaggio di oggi sono infatti in montagna, nel tratto umbro dell'Appennino, ma niente paura, il viaggio non sarà scomodo. Anzi, sarà abbastanza breve. Meno di un'ora separa Spoleto da Cascia e Norcia, città natale rispettivamente di Santa Rita e San Benedetto. A Cascia meritano una visita la collegiata di Santa Maria e il moderno santuario di Santa Rita. Ultima tappa, Norcia, la tappa numero 10. Norcia è impegnata nella ricostruzione post-sisma, ma si può passeggiare per le vie del paese comunque ed ammirare la bellezza ferita dei suoi monumenti, primo fra tutti la Basilica di San Benedetto, e gustare comunque le specialità locali tra tartufi e salsicce, da non perdere il prosciutto di Norcia, e approfittate anche infine della vicinanza con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per chiudere così questo lungo viaggio tra le città umbre con un tocco di natura. Vi lascio ora una manciata di note musicali, tanto per dare tempo e modo alla regia di organizzare la pausa tecnica che ci riaccoglierà direttamente nella seconda parte di In Umbria, naturalmente, insieme a Nicoletta Giulietti e con Umbria Radio in Blu. Portapia, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na, ma il cielo è sempre più blu.
ai cortili, chi ruba chi lotta, chi ha fatto la spia, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu.
Ma il cielo è sempre blu.
Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede la mutua, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi tutte le sere, nene.